Allora, vedete che questa idea per cui merito e legittimità dovevano essere due dimensioni diverse, lontane. Uno è il giudizio sulla legittimità, è o non è competenza della regione, è o non è rientrante nella materia concorrente. Questo avrebbe dovuto essere un giudizio affidato al giudice Corte Costituzionale. Dall'altra parte c'era il giudizio nel merito: è o non è compatibile con l'interesse nazionale questa scelta politica della regione? Questi due mondi che dovevano essere concettualmente separati, e anche separati come competenze, uno andava a un giudice, l'altro andava al Parlamento, si sono cortocircuitati, perché la Corte Costituzionale si è trovata di fronte al compito di dire se una certa cosa, un bene, una competenza, una dimensione delle cose, fosse o meno di interesse nazionale. Interesse nazionale, interesse regionale. L'interesse nazionale diventa uno degli elementi per determinare la materia, quello che sta dentro nella boccetta con le etichette. Una cosa per farvi capire: turismo e industria alberghiera, apparentemente sembra una materia comprensibile, no? Cos'è il turismo e l'industria alberghiera? Sono i panzoni stesi sulla sdraio in riviera, bene. È competenza regionale, bene. Però ci sono alcuni profili che sono più complicati, cose anche banali. Prima che esistesse TripAdvisor, e che è un grosso inganno, come sapete, esistevano le classificazioni, ancora adesso classificazione, cioè fuori dall'albergo c'è 1, 2, 3, 4, 5, 5 stelle S. È una classificazione, di che competenza è la classificazione alberghiera? E il primo trasferimento, quello fatto nel 70, diceva che quella classificazione alberghiera era competenza dello Stato. Perché? Perché c'è un interesse nazionale, nel senso che il turista che arriva in Italia non può avere una classificazione degli alberghi e dei ristoranti per cui a Venezia si mettono 7 gondole e a Milano 3 panettoni, a Bologna un piatto di tortellini. Non può essere così. E il ragionamento era: quel tipo di comunicazione sulla classificazione degli esercizi turistici è di interesse nazionale, deve essere governata dal centro, non può essere governata dalle periferie, perché ci vuole un quadro omogeneo. E chi lo ha detto? Lo ha detto una burocrazia ministeriale, ragionando su quello che può essere trasferibile alle regioni o è quello che è meglio trattenere al centro. E la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare, ha detto sì, in effetti, e corrisponde a un interesse non frazionabile, un interesse non regionale, ma un interesse unitario, cioè un interesse nazionale. E con ciò abbiamo trasferito il limite di merito nel limite di competenze. Per dirvi, la stessa materia è stata fatta oggetto di più decreti di trasferimento. Dopo i primi che sono stati fatti nel 70 e 71, ci fu un grosso trasferimento fatto nel 76-77, legge di delega, preceduta da un grande lavoro della Commissione Giannini, di esperti, eccetera, a seguito del quale si è fatto un nuovo trasferimento, per cui nelle stesse materie del 117 si è deciso che altre cose potevano essere date alle regioni. Si è deciso che non era più un interesse unitario, ma poteva essere frazionato. E nuovamente un altro decreto, un altro trasferimento molto massiccio, fu fatto nel 97-98. Altro trasferimento di funzioni, sulle stesse materie. Altre cose messe dentro nello stesso vasetto, con la stessa etichetta. C'è qualcuno che c'è un fazzoletto di carta?
Grazie.
Capite? Questo sta a indicare che noi abbiamo avuto più interpretazioni politiche, perché stiamo parlando di decreti fatti dal governo e preparati dai ministeri, più interpretazioni politiche della stessa etichetta, della stessa boccetta di competenza. Se andiamo a vedere poi la questione dei principi, che cos'è che designa un principio fondamentale e lo distingue da una norma di dettaglio? Nulla. Nulla. In natura non si può distinguere un principio da una norma di dettaglio. Genere, specie. Si confondono. È una scelta politica, una scelta di punto di vista. Da questo punto di vista, il disegno teorico diceva, beh, lo Stato può fare delle leggi, che sono delle leggi che dicono le regioni, materia per materia, quelle che sono le linee generali di disciplina, che devono essere non variabili, delle invarianti della disciplina, e si chiamano principi convenzionalmente. Ma questo significa che il legislatore statale ha dei vincoli? Può dire che una certa cosa è principio anche se principio non è? Certo, perché principio non vuol dire niente. C'era un po' il mito, che è durato ancora adesso, ogni tanto di fiore, che il legislatore dovesse fare materia per materia una legge cornice, una bella legge di cornice con tutti i principi, dentro il quale le regioni potevano disciplinare con norme di dettaglio. Leggi cornice ne sono uscite poche, e molto brutte, cioè nel senso che contenevano la disciplina del settore, mica solo i principi, per cui non corrispondevano a questo modello, ma il modello è anche un po' sciocco. E ci sono norme super dettaglio che sono prese come principio. Per esempio, a un certo punto si fece la riforma degli istituti sanitari, dell'organizzazione sanitaria, e si disse che il direttore generale di un ASL doveva essere scelto con una certa procedura e avere un certo titolo. È una norma di principio questo. Più dettaglio di così. Però la Corte disse no, è una norma di principio, perché questo dà uniformità e certezza su alcune scelte di fondo. E voi capite che allora ciò che è principio e ciò che è dettaglio non lo si può dire a priori. E lo si può dire in base a che cosa? In base al livello degli interessi. Per cui i principi sono diventati una conseguenza dell'interesse nazionale. Tutto ciò che è bene che sia disciplinato al centro è di interesse nazionale e quindi diventa un principio della materia. Non c'è nulla che possa distinguere in una norma la norma di principio e la norma di dettaglio. Non c'è. È tutto riservato a una valutazione che guarda al livello degli interessi, il che vuol dire che anche qui il limite di merito è stato superato, è diventato un limite di legittimità. E questo vuol dire che ogni volta si è discusso se una certa norma era principio o dettaglio, si è dovuto andare alla Corte Costituzionale. Perfino il territorio, che uno dice, ma il territorio no, il territorio è dato, ci sono i confini territoriali. No, ha detto la Corte, non è così. Noi sul tirolese abbiamo un martire, Andreas Hofer, che insieme a alcuni Schützen muniti di apposito schioppo si sono opposti all'esercito napoleonico. Napoleone li ha guardati e ha detto, scusi, prendiamo lui, lo portiamo a Mantova e lo impieghiamo. Un sistema per risolvere le controversie, e di conseguenza il monumento a Andreas Hofer è a Mantova, che non è in provincia di Bolzano, ma la provincia di Bolzano ha deciso di stanziare dei soldi per restaurare il monumento a Mantova, fuori confine, il limite territoriale. E la Corte ha detto, ma no, il territorio non è un limite che va inteso geograficamente. Sì, per alcuni cose va bene la geografia, ma è inciso dal livello degli interessi. C'è interesse della provincia a finanziare un'opera che sta fuori dai confini, è sua competenza a farlo. Per cui anche quello è diventato un limite plasmabile in base a considerazioni di interessi. Morale, tutte le belle strisce del campo sono sparite. Capite? Sono sparite perché ogni volta che la palla cade, la Corte Costituzionale deve dire se dove è caduto rientra nel perimetro non della materia del territorio, dei principi, ma dell'interesse nazionale oppure no. Il variabile livello di interessi è diventato l'unico strumento per decidere se c'è competenza oppure no. Praticamente ci siamo trovati una partita di tennis giocata col giudice di sedia ma senza le righe nel campo. Bello, no? Partita creativa, nel senso uno faceva il colpo e il giudice diceva bella palla dentro. Immaginate una partita del genere. Bene, questo è stato, ed è ancora, la situazione del diritto regionale in Italia. La follia. C'è un contenzioso come non c'è in nessun'altra parte del mondo, perché è evidente che ogni palla che cade diventa oggetto di contendere. Ed è per questo motivo che dopo gli anni Ottanta la Corte in una sentenza disse praticamente basta, smettete di impugnarmi le cose con queste stupide cose dei limiti di legittimità. L'unica cosa che vale è il livello degli interessi. Valutiamo il livello degli interessi. Uno dice scusa, ma tu che autorità hai per stabilire se una cosa è interesse nazionale o interesse locale? Perché questa è la domanda, no? La Corte è un giudice di sedia, deve dire dentro o fuori, non bello brutto. Se diventa un giudice che dice bel colpo, uno dice scusa, ma tu chi ti ha incaricato di svolgere questi giudizi estetici? Ho steccato la palla ma era dentro. Ma era un brutto colpo, quindi è interesse nazionale. Ma capite che è una partita folle. Sembra una cosa da Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Per cui alla fine degli anni 90, quando lavorava la commissione D'Alema, l'unica parte che si è pensato importante preservare, la commissione D'Alema è fallito come tutte le cose che D'Alema ha toccato in vita, però la parte della riforma delle regioni era urgente, tutti hanno spinto nel senso riformare, 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 e questo ha dato una carica politica a una maggioranza ormai in fase di abbandono, per cui si fece la riforma del titolo quinto, la riforma del 2001. Questo non voglio parlarvene. Competenze oggi. La riforma del 2001 è stata fatta non chiamando un sano geometra a fare i calcoli delle malte e un ingegnere a stabilire quanto resistano i cementi armati, ma chiamando un altro architetto, anzi uno studio collettivo per cui hanno partecipato un po' tutti. A un certo punto arrivò Walter Veltroni dicendo Ministero dei Beni Culturali, lui era Ministro dei Beni Culturali, pac, attaccato una cosa. Poi arrivarono il rappresentante dei comuni dicendo le competenze comunali, tac, appiccicato un'altra norma. E alla fine ho fatto un bel progetto che potevamo mandare alla Biennale dell'Architettura a Venezia, avrebbe fatto la sua figura. Già vi ho detto di questo bellissimo inizio, no? Per cui il 114, che è la prima norma del titolo quinto, inizia non come prima dicendo che la Repubblica, cioè lo Stato sovrano, si ripartisce, cioè deriva enti derivati, ma dicendo che la Repubblica si compone dal basso, di comuni e sopra le province e poi le regioni, in mezzo alle città metropolitane e sopra lo Stato. Già una norma interessante, su cui perfino io, che sono leggermente scettico, come voi potete immaginare, ho scritto delle poesie alate, dicendo: se vogliamo dare un senso, diamo un senso a questa norma. Naturalmente era la poesia alata, non era nulla di più. Ma poi segue con questa: Stato regionale, Stato federale. Stato regionale, la Costituzione elenca le competenze degli enti derivati. Stato federale, gli enti sovrani indicano in Costituzione le competenze dello Stato federale. Noi abbiamo fatto questa meraviglia. Questo era il 117 del 48, si indicano le competenze regionali, e questo, dove sei? È quello del 2001, si indicano le competenze dello Stato. L'architetto ha detto innanzitutto: cambiamo il colore di questa costruzione, ci mettiamo un colore federalista, verde, e lo scriviamo in verde. Quindi la Costituzione enumera le competenze esclusive dello Stato. Su queste materie, sia chiaro, le regioni non possono fare niente. Quali sono queste materie? La politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Accidenti, c'era bisogno di scrivere che sono esclusive, sono competenze dello Stato. L'immigrazione, dei rapporti con le confessioni religiose, la difesa delle forze armate, la moneta, tutti i risparmi, e così via. Non sono tutte. Ma per dirvi qual è la tecnica è dire: ci sono materie riservate allo Stato, poi ci sono sempre le materie concorrenti. Ma come? Le materie concorrenti erano quelle in cui si deve lavorare distinguendo principi e dettaglio, cosa totalmente fallita in 30 anni di esperienza. Ma l'esperienza non conta niente, si ripropone, ripropongono le materie concorrenti con la stessa distinzione: principi fondamentali spettano allo Stato, il dettaglio alle regioni, cioè con quella tecnica che aveva dichiarato fallimento. Per di più, le materie concorrenti sono tutte riscritte, per cui quel tanto di consolidato del passato viene a saltare. E ci sono materie interessanti, per esempio le professioni. Cosa vuol dire che le professioni sono competenza concorrente? Che lo Stato fa i principi e le regioni fanno il dettaglio, ma gli esami di Stato per diventare avvocato, ingegnere, architetto, eccetera, chi lo fa? Lo Stato o le regioni? Non si sa, è tutto da interpretare. La ricerca scientifica non ne parliamo neanche, la tutela della salute, l'alimentazione. Ma che cos'è la materia alimentazione? La disciplina di quel che mangio la sera? Dove sta una materia alimentazione? Non si è mai vista la materia alimentazione, tanto più che i prodotti alimentari sono in larga parte prodotti di mercato e quindi sono prodotti disciplinati dal mercato unico europeo. L'igiene degli alimenti è un altro problema. La più carina è forse l'ordinamento sportivo, che forse è una cosa che mi è più vicina. Cos'è l'ordinamento sportivo? Cioè ogni regione stabilisce come funziona il calcio d'angolo? No. Fa proprio il campionato regionale di calcio? No, quello è tutto organizzato dalla Federazione Gioco Calcio, che è un'organizzazione difficile da definire, ma forse privata, forse pubblica, nazionale, ma è un rapporto tra privati. Uno si tessera a un club sportivo, quello si federa in una federazione, dopodiché lui va alle Olimpiadi, ma tutto questo non passa per lo Stato, o non necessariamente. Le prossime Olimpiadi invernali pare che non passino neanche del punto finanziario per lo Stato, credeteci, ma credeteci. Per quello farà la Regione Veneto e il Comune di Milano. Bene, e allora l'ordinamento sportivo dove sta? In quale particolare settore della materia? Dove c'è questo contenitore? Cosa c'è dentro nel contenitore e come si fa a definire in quel contenitore cos'è principio generale e che cos'è norma di dettaglio? E poi c'è la fine, coerente col disegno architettonico, perché gli architetti sono coerenti, ma totalmente dissennato, perché dice: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Per cui il gioco che si è fatto, io l'ho visto fare, e dice: ma ragazzi, ma non avete capito che non può funzionare? Era funzionari regionali, elenco, dicendo: allora, vediamo un po', le opere pubbliche sono nell'elenco? No, allora sono competenza nostra. Ve lo spiego dopo questa cosa, perché adesso, visto che sono sulle opere pubbliche, vi racconto un aneddoto. Aneddoto è bello perché soprattutto è bello colui che è protagonista dell'aneddoto. Siamo nel lontano 2001, lo si vede da faccia di Berlusconi, che quella di Vespa è sempre uguale, lui comunque anche nella posizione, ma lui non è un ologramma, lui non esiste. E Berlusconi in campagna elettorale stipula il contratto con gli italiani, questo è rimasto uno sketch famoso nel mondo, cioè lui è nato in televisione con, vedete, contratto con gli italiani, tra Silvio Berlusconi, nato a Milano, eccetera, e noi. Non so se qualcuno dei vostri genitori, avanti causa, ha firmato. E questo contratto aveva una parte molto importante che riguardava le grandi opere. Cioè lui è andato in televisione con le sue slide dicendo: io farò. È lì che è nato il Ponte di Messina, la grande opera Ponte di Messina, ma quella era solo la cosa più eclatante, perché poi nelle grandi opere ce n'erano un po' tante, come vedete. Scusate. Quelle in nero sono strade e ferrovie, quelle in giallo sono le opere prioritarie, vedete Venezia, il Mose Venezia, quello che ancora è l'arsenale posteggiato, metropolitane, rete autostradali, rete ferroviaria, sistemi locali, eccetera. Questo è uno degli oggetti del contratto, e quelli erano comici, mica come Grillo, che lo faceva proprio. E questo era il programma del governo. Siamo nel 2001, va, vince le elezioni, ma nel frattempo raccoglie le firme contro la riforma costituzionale. Vince le elezioni, ma perde il referendum. Per cui la riforma costituzionale entra in vigore contro il suo volere, e questo è parte della nostra tragedia, perché non c'è niente di peggio di avere un governo che si è opposto alla legge che deve applicare, perché ovviamente, ma è una legge costituzionale. Nomina come ministro delle infrastrutture Lunardi, che era indubbiamente una persona competente, ingegnere, anche perché era il proprietario della più grande impresa di opere pubbliche, nonché presidente di un'associazione che si autodefiniva come gruppo di pressione, lobby, che si chiamava Associazione Ponti e Gallerie. chi meglio di lui poteva capire di ponte e gallerie, visto che l'Italia è fatta di ponte e gallerie? Conflitto di interesse. Chi ha parlato di conflitto di interesse? C'è un ministro che è capo della lobby ponte e gallerie, messo a decidere l'esecuzione del contratto con gli italiani che riguardava ponti e gallerie. Fantastico. E siccome l'uomo era un uomo d'azione, immediatamente fece una legge che passa come legge Lunardi. Questa legge Lunardi aveva le procedure per formare un piano di queste opere pubbliche. Caspita, qualcuno aveva preso sul serio Berlusconi. Il problema era che queste opere pubbliche significavano passare nel territorio con ferrovie, autostrade, strade e così via. E le regioni ebbero la bella idea di impugnare questa legge. Questa è la sentenza 303-2003. Voi vedete dal numero delle note, queste sono soltanto 12, ma in realtà è una delle sentenze più annotate nel mondo, queste sono quelle che allora erano state pubblicate, perché allora non esistevano molte riviste online, vedete sono quasi tutte su forum i quaderni costituzionali, che era mio, anzi forse ancora mio, e l'avevo inventato da pochi mesi, per cui sono così poche perché era poca l'abitudine a scrivere online. Questa sentenza è una sentenza che riscrive completamente il rapporto tra Stato e Regioni. E lo riscrive ragionando nel merito, non su quello che c'è scritto nella Costituzione. Cioè, dicendo, quello che è scritto nella Costituzione è carino, interessante, ne terremo conto. Ma adesso vediamo come devono funzionare le cose. Perché lo schema in Costituzione non può funzionare. Per dirne una, in Costituzione la materia lavori pubblici e opere pubbliche non è menzionata. E allora la Corte Costituzionale deve dire a un certo punto se il fatto di non menzionarla significa qualcosa oppure no. Se avete qualche settimana di tempo potete leggere questa sentenza che, come vedete, è alquanto lunghetta, ma solo qua incomincia il considerato un diritto. Prima cosa, dice la Corte, quello che la Costituzione ci dice intorno alle... scusate... intorno alle materie non va preso troppo sul serio. Perché? Ce l'ho. Fa un discorso fantastico. Allora dice, primo, non tutte le materie sono materie. E chi uno dice, mi fa una bella premessa, visto che tutto si basa sulla distribuzione delle materie, e dicendo quali sono le materie di competenza dello Stato, dire che non tutte le materie sono materie non è male. Dice poi anche nella sentenza, esistono le materie non materie, e qui siamo nel mondo dei morti viventi, forse materie non materie. Esistono le materie trasversali, cioè cosa vuole dire? Che se noi abbiamo in mente la materia come un oggetto che ha dei limiti fisici, come qualcosa di fisico, che sta dentro, sta fuori lo scatolone, sta dentro, sta fuori la boccetta con l'etichetta, non cogliamo le cose, perché ci sono materie che non hanno fisicità, sono materie cosiddette trasversali, materie scopo. Qui vi ho messo due esempi, ma questo poi è un discorso che infetterà un po' tutto. Tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. Tutela della concorrenza che cos'è? Non è un flacone con un'etichetta, è un'etichetta che indica un obiettivo costituzionale, possiamo vedere in che termini sia costituzionale, questo è un grandissimo discorso che vi risparmio. che riguarda il mercato, l'iniziativa economica, la concorrenza, tutte cose che stanno o non stanno dentro la Costituzione. Questo discusso, ma è certo che la tutela della concorrenza non c'ha un ministero della concorrenza, non c'ha una sua burocrazia, la concorrenza sta ovunque. La tutela della concorrenza può riguardare la concorrenza fra i negozi in città, come può riguardare la concorrenza a livello nazionale o a livello europeo. La concorrenza può riguardare, che so io, il commercio al dettaglio e il commercio nelle grandi strutture di vendita o il commercio online. Noi abbiamo un'autorità per la concorrenza, che è stata per anni presieduta dal mio socio di manuale e che ha dimostrato di mettere la zampa un po' dappertutto, no? Le tariffe telefoniche sono cosa di concorrenza, così come sono cose di concorrenza che sono le tariffe elettriche, o sono cose di concorrenza la posizione che c'ha Amazon rispetto agli altri distributori. Vedete, non c'è un perimetro entro cui la concorrenza stia. La concorrenza è un obiettivo. Essendo obiettivo, è dinamica. Può arrivare ovunque. Può arrivare ovunque. Arriva, per esempio, in tutto ciò che riguarda i contratti pubblici, che sarebbero competenza degli enti locali, competenza delle regioni, ma la regione non può disciplinare i suoi appalti perché là c'è una disciplina statale che non deriva da un titolo scritto nel 117, se non come tutela della concorrenza, e cioè come un obiettivo che deve essere perseguito anche dentro nel settore degli appalti. Per cui, partendo col cavallo con soprascritto concorrenza, la legge dello Stato può arrivare ovunque, in qualsiasi campo, anche se è un campo riservato alle regioni. Ciao, competenza per materia. Queste competenze trasversali sono la nuova formula dell'interesse nazionale. Io non sto criticando il merito, mi sembra che sia molto giusto il ragionamento. Quello che sto criticando è la inconsistenza del quadro costituzionale. Cioè, la prima giurisprudenza della Corte ha detto: sapete cosa potete fare di questo quadro costituzionale? Non ve lo dico per rispetto al Galateo. Ma non ha nessuna pregnanza rispetto alle decisioni da prendere. Tutela dell'ambiente è un'altra materia trasversale. Ambiente e beni culturali. L'ambiente sta dappertutto, come ha dimostrato la storia del mercato europeo che già vi ho raccontato. Con l'ambiente si arriva dappertutto ed è sempre una voce, tra l'altro, collegata alla concorrenza, ma non necessariamente. Che cosa c'è, per esempio, di materia regionale? L'agricoltura? Sì, va bene l'agricoltura, però vogliamo mettere i profili ambientali dell'agricoltura, dalla zootecnia all'uso dei reflui, alla atrazina, ai concimi, i fertilizzanti, le monoculture, gli sversamenti delle acque? Caspita, è tutto ambiente, per cui sono tutti titoli in cui il cavallo con soprascritto ambiente può entrare nel campo dell'agricoltura. Ci mettete dentro l'edilizia? L'edilizia è materia sicuramente regionale, però c'è ambiente. Le pitture, le misure igieniche, sono tutte questioni ambientali, il riscaldamento è una questione ambientale, gli scarichi è una questione ambientale, e vedete che tirando via pezzetto per pezzetto poi della materia resta poca roba. Sono sgretolate queste materie attraverso queste linee trasversali. È anche vero che poi questo significa che le regioni, partendo dalle loro materie, possono dettare anche norme ambientali, nel senso che possono dettare delle norme di maggior protezione ambientale. Lo possono fare, dice la Corte Costituzionale, perché la tutela dell'ambiente e la tutela della concorrenza sono obiettivi costituzionali. tutte le amministrazioni devono tendere verso quell'obiettivo, per cui la Regione può anche fare delle norme che, disciplinando i trasporti oppure il turismo, premiano maggior protezione ambientale. Lo possono fare con alcune garanzie, ma questo significa che la divisione per materie è saltata, non tiene più un granché. E poi c'è la sussidiarietà. La sussidiarietà spiegata in 7 minuti è bellissima. Perché la sussidiarietà è importante? Perché nella follia del costruire il nuovo titolo quinto, i nostri ricostituenti hanno ben pensato di applicare una netta divisione tra la tecnica di attribuzione dei poteri legislativi e la tecnica di attribuzione dei poteri amministrativi. Nel 117 valeva il principio del parallelismo delle funzioni che trovate descritto nel vostro manuale. Il parallelismo delle funzioni è che dove tu regione c'hai potere legislativo, puoi fare amministrazione. Dove c'hai potere amministrativo perché te lo ha dato qualche specifica legge dello Stato, puoi fare legislazione. Perché esisteva anche questo, che molta parte dell'amministrazione pubblica è stata un po' alla volta attribuita a regioni e enti locali, per esempio l'ambiente. L'ambiente è disciplinato dallo Stato, ma l'amministrazione è stata in larga parte data alle regioni. E dove le regioni hanno competenza amministrativa, devono avere anche potere legislativo, non possono cambiare le leggi dello Stato, ma possono organizzare la propria amministrazione. Tu dici alla regione, i controlli ambientali sono tuoi, questo vuol dire che la regione deve istituire un ufficio, questo ufficio deve avere dipendenti, questi dipendenti vanno in giro per i ristoranti oppure per le imprese, le industrie, arrivano al cancello dicendo io sono il funzionario dei controlli ambientali, ti scusi? E io come lo so? Tira fuori il tesserino e lì si scopre che c'è una legge regionale che ha organizzato un ufficio, gli ha dato le procedure e i documenti per presentarsi. Per cui il principio di parallelismo delle funzioni era un principio che aveva una sua intelligenza, che era legata al principio di legalità. Se un funzionario regionale si presenta al cancello, deve avere una legge che lo autorizza a svolgere quelle funzioni e le discipline. E questa legge è una legge regionale, anche se la competenza legislativa resta in campo allo Stato. Non sono competenze concorrenti, ma competenze di livello inferiore, cioè di attuazione. Il nuovo titolo quinto invece dice la competenza legislativa si organizza in quel modo che vi ho descritto, quella amministrativa invece è impregnata sul principio di sussidiarietà. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Nel vostro manuale avevo inventato la metafora dell'ascensore, perché questo è un ascensore, l'ascensore lo trovate sempre al primo piano, e avete il problema di dove recapito questa funzione amministrativa? Entrate nell'ascensore, c'è la tastiera e c'è il primo piano è il comune, l'ente più vicino ai cittadini, poi c'è provincia, città metropolitana, regione e Stato, e dovete decidere dove recapitare la funzione. E lo fate in base a sussidiarietà e adeguatezza. Qual è il livello adeguato? Questo è il problema. L'adeguatezza di un livello non è giuridicamente predefinita. È il vecchio concetto di interesse, se pensate, no? È di interesse comunale, interesse regionale o interesse nazionale? Qual è il livello adeguato a una disciplina? Si vede nero su blu pochissimo. Si parla di sussidiarietà in senso verticale sia in senso orizzontale. Quello orizzontale riguarda il pubblico e il privato, nasce dal problema della scuola privata. chi è che ha competenza a elevare i bambini e educarli? Il Santo Padre disse, ah, è la famiglia. Principio di sussidiarietà, non faccia lo Stato ciò che può fare la famiglia. E vedete che già lì, stiamo parlando di 100 anni fa, già lì è nata l'idea della sussidiarietà orizzontale, e cioè dell'idea che lo Stato non deve abusare delle sue competenze e non deve soffocare la società civile. Ma non è di questo che voglio parlare. La sussidiarietà verticale invece è un governo multilivello, ci sono diversi livelli di governo, ognuno di noi paga per tutto questo, cioè parte di ognuno di questi livelli. Un giorno ho fatto un giochino che, per mettersi il dito nel naso non è bello, che mi piaceva perché una delle mie tante passioni, circa 100.000, sono le mappe geografiche, soprattutto quelle di montagna, devo dire, e quindi le scale geografiche. Ho provato a fare una sperimentazione, stupida, come buona parte delle cose che faccio, ma anche abbastanza divertente, poveretto, e di trasferire in una scala la proporzione tra un eletto e il numero di voti. Quanti voti ci devono essere per essere eletti al comune? Circa 1.000. In provincia 10.000, in regione 20.000, lo Stato, sono due camere. Per essere eletto parlamentare europeo ci vuole oltre 500.000 di voti. E siccome sono proporzioni, le ho trasferite in proporzione di carte geografiche. E ho avuto una folgorazione. Questa è una scala 1 a 1.000. Comune di Siena. Erano quelle che erano disponibili allora, queste slide hanno 20 anni. O quasi. Voi vedete il livello di dettaglio e vi fa capire che cosa vede un comune della realtà, che cosa può vedere un comune della realtà. Il dettaglio, dove mettere i sensi unici, dove mettere i bottini della spazzatura, queste cose qui, i parcheggi. Questa è una provincia, sempre Siena, questa Piazza del Paglio. E vedete che c'è un dettaglio diverso. Qui potete vedere già i trasporti, gli ospedali, le scuole dove si piazzano. Questa è una scala più o meno europea. E qui si vedono le autostrade, per esempio, le linee ferroviarie. È un giochino cretino, ma che serve per farvi capire che il principio di sussidiarietà non è una sciocchezza. Il principio di sussidiarietà veicola un bisogno di democrazia. Tu voti per tanti soggetti diversi, ma questi soggetti diversi non sono tutti per la stessa cosa. Vedono cose diverse, vedono la tua prossimità, vedono la dimensione intermedia, vedono la dimensione complessiva. Alcune cose tu le puoi gestire solo a livello comunale. Non sarebbe tollerabile che lo Stato decidesse dove si mettono gli asili nido. Gli asili nido li metti in prossimità. Ma non è anche tollerabile che sia il Comune a votare una mozione contro la TAV, come ha fatto il Consiglio Comunale di Torino. Perché? Perché non è la tua dimensione. Non ne hai la competenza, perché non ne hai la percezione degli interessi che si entrano in gioco con quell'opera. Interessi e dimensione dell'ente, interessi e dimensione della rappresentanza, interessi e democrazia, le cose stanno insieme. Allora, aver introdotto il criterio di sussidiarietà ha introdotto un concetto moderno, intelligente, ma ahimè spaiato rispetto alla distribuzione delle competenze legislative. E in quella sentenza, che non ho tempo di commentarvi, casomai ve ne racconterò un pezzo domani, è la sussidiarietà usata per distribuire la competenza legislativa. Ci si vede domani mattina.